credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, eccoci all'appuntamento consueto con la settimana del Papa, l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks name pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Silvio Anelli alla console, e naturalmente oggi parleremo del Sinodo, il Sinodo per la nuova evangelizzazione che si è concluso la settimana scorsa, domenica scorsa. Il Papa ha tenuto diversi discorsi durante l'omelia per la messa di conclusione, ma anche un discorso molto interessante di ringraziamento al termine dei lavori dell'Assemblea. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale. Grazie per la pazienza, ha detto il Papa ai circa 20.000 fedeli presenti in piazza San Pietro sotto una pioggia battente. Il tempo è brutto, ma poteva essere anche peggiore. Nella catechesi, la terza dedicata all'anno della fede, il Papa ha parlato del rapporto tra fede e sfera privata, o meglio, come si deve vivere la fede nella sfera privata o nel pubblico. La fede nella sfera del privato contraddice la sua stessa natura, ha spiegato nella sua catechesi. Ascoltiamolo insieme.
Continuiamo nel nostro cammino di meditazione sulla fede cattolica. Settimana scorsa ho mostrato come la fede è un dono, perché è Dio che prende l'iniziativa e ci viene incontro, e così la fede è una risposta con la quale noi lo accogliamo come fondamento stabile della nostra vita. È un dono che trasforma l'esistenza, perché ci fa entrare nella stessa visione di Gesù, il quale opera in noi e ci apre l'amore verso Dio e verso gli altri. Oggi vorrei fare un altro passo nella nostra riflessione, partendo ancora una volta da alcune domande. La fede ha un carattere solo personale, individuale? Interessa solo la mia persona? Vivo la mia fede da solo? Certo, l'atto di fede è un atto eminentemente personale che avviene nell'intimo più profondo e che segna un cambiamento di direzione, una conversione personale. È la mia esistenza personale che riceve una svolta, un orientamento nuovo. Nella liturgia del battesimo, al momento delle promesse, il celebrante chiede di manifestare la fede cattolica e formula tre domande. Credete in Dio Padre Onnipotente? Credete in Gesù, Cristo suo unico Figlio? Credete nello Spirito Santo? Anticamente queste domande erano rivolte personalmente a colui che doveva ricevere il battesimo prima che si immergesse per tre volte nell'acqua. E anche oggi la risposta è al singolare: credo. Ma questo mio credere non è il risultato di una mia riflessione solitaria, non è il prodotto di un mio pensiero, ma è frutto di una relazione, di un dialogo, in cui c'è un ascoltare, un ricevere e un rispondere. È il comunicare con Gesù che mi fa uscire dal mio io racchiuso in me stesso per aprirmi all'amore di Dio Padre. È come una rinascita in cui mi scopro unito non solo a Gesù, ma anche a tutti quelli che hanno camminato e camminano sulla stessa via. E questa nuova nascita, che inizia con il battesimo, continua per tutto il percorso dell'esistenza. Non posso costruire la mia fede personale in un dialogo privato con Gesù, perché la fede mi viene donata da Dio attraverso una comunità credente che è la Chiesa, e la fede mi inserisce così nella moltitudine dei credenti in una comunione che non è solo sociologica, ma radicata nell'eterno amore di Dio, che in se stesso è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e amore trinitario. La nostra fede è veramente personale solo se anche comunitaria. Può essere la mia fede solo se vive e si muove nel noi della Chiesa, solo se è la nostra fede, la comune fede della Chiesa unica. Alla domenica, nella Santa Messa, recitando il Credo, noi ci esprimiamo in prima persona, ma confessiamo comunitariamente l'unica fede della Chiesa. Quel Credo, pronunciato singolarmente, si unisce a quello di un immenso coro nel tempo e nello spazio, in cui ciascuno contribuisce, per così dire, ad una concorde polifonia nella fede. Il Catechismo della Chiesa Cattolica riassume in modo chiaro così: credere è un atto ecclesiale, la fede della Chiesa precede, genera, sostiene e nutre la nostra fede. La Chiesa è la madre di tutti i credenti. Nessuno può dire di avere Dio per padre se non ha la Chiesa come madre. Quindi la fede nasce nella Chiesa, conduce ad essa e vive in essa. Questo è importante ricordarlo. All'inizio dell'avventura cristiana, quando lo Spirito Santo scende con potenza sui discepoli nel giorno di Pentecoste, come narrano gli Atti degli Apostoli, la Chiesa nascente riceve la forza per attuare la missione affidatale dal Signore risorto: diffondere in ogni angolo della terra il Vangelo, la buona notizia del Regno di Dio, e guidare così ogni uomo all'incontro con Lui, alla fede che salva. Gli Apostoli superano ogni paura nel proclamare ciò che avevano udito, visto, sperimentato di persona con Gesù. Per la potenza dello Spirito Santo iniziano a parlare lingue nuove, annunciando apertamente il mistero di cui erano stati testimoni. Negli Atti degli Apostoli ci viene riferito poi il grande discorso che Pietro pronuncia proprio nel giorno di Pentecoste. Egli parte da un passo del profeta Gioele, riferendolo a Gesù e proclamando il nucleo centrale della fede cristiana. Colui che aveva beneficiato tutti, che era stato accreditato presso Dio con prodigi e segni grandi, è stato inchiodato sulla croce ed ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dai morti, costituendolo Signore Cristo. Con Lui siamo entrati nella salvezza definitiva annunciata dai profeti, e chi invocherà il suo nome sarà salvato. Ascoltando queste parole di Pietro, molti si sentono personalmente interpellati, si pentono dei propri peccati e si fanno battezzare, ricevendo il dono dello Spirito Santo. Così inizia il cammino della Chiesa, comunità che porta questo annuncio nel tempo e nello spazio, comunità che è il popolo di Dio, fondato sulla nuova alleanza, grazie al sangue di Cristo, e i cui membri non appartengono ad un particolare gruppo sociale o etnico, ma sono uomini e donne provenienti da ogni nazione e cultura. È un popolo cattolico, cioè che parla lingue nuove, universalmente aperto ad accogliere tutti, oltre ogni confine, abbattendo tutte le barriere. Dice San Paolo, qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. La Chiesa dunque fin dall'inizio è il luogo della fede, il luogo della trasmissione della fede, il luogo in cui per il battesimo si è immersi nel mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo, che ci libera dalla prigionia del peccato, ci dona la libertà dei figli e ci introduce nella comunione col Dio Trinitario. Al tempo stesso siamo immersi nella comunione con gli altri fratelli e sorelle di fede, con l'intero corpo di Cristo, tirato fuori dal nostro isolamento. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda: Dio volle salvare e santificare gli uomini non individualmente, senza alcun legame fra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Richiamando ancora la liturgia del battesimo, notiamo che a conclusione delle promesse, in cui esprimiamo la rinuncia al male e ripetiamo credo alle verità della fede, il celebrante dichiara: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. La fede è virtù teologale, cioè donata da Dio, ma trasmessa dalla Chiesa lungo la storia. Lo stesso San Paolo, scrivendo ai Corinzi, afferma di aver comunicato loro il Vangelo che a sua volta anche lui aveva ricevuto. Vi è quindi un'ininterrotta catena di vita della Chiesa, di annuncio della parola di Dio, di celebrazione dei sacramenti, che giunge fino a noi e che chiamiamo tradizione. Essa ci dà la garanzia che ciò in cui crediamo è il messaggio originario di Cristo, predicato dagli Apostoli. Il nucleo dell'annuncio primordiale è l'evento della morte e risurrezione del Signore, da cui scaturisce tutto il patrimonio della fede. Dice il Concilio, la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere consegnata con successione continua fino alla fine dei tempi. In tal modo, se la Sacra Scrittura contiene la parola di Dio, la tradizione della Chiesa la conserva e la trasmette fedelmente, perché gli uomini di ogni epoca possono accedere alle sue immense risorse, arricchirsi dei suoi tesori di grazia. Così la Chiesa, cito ancora una volta il Vaticano, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò che essa crede. Vorrei infine sottolineare che nella comunità ecclesiale che la fede personale cresce e matura. È interessante osservare come nel Nuovo Testamento la parola santi designa i cristiani nel loro insieme, e certamente non tutti avevano le qualità per essere dichiarati santi dalla Chiesa. Che cosa si voleva indicare allora con questo termine? Il fatto che coloro che avevano e vivevano la fede in Cristo risorto erano chiamati a diventare un punto di riferimento per tutti gli altri, mettendoli così in contatto con la persona e con il messaggio di Gesù, che rivela il volto del Dio vivente. E questo vale anche per noi. Un cristiano che si lascia guidare e man mano plasmare dalla fede della Chiesa, nonostante le sue debolezze, i suoi limiti, le sue difficoltà, diventa come una finestra aperta alla luce del Dio vivente, che riceve questa luce e la trasmette al mondo. Il Beato Giovanni Paolo II nell'Enciclica Redemptoris Missio affermava che la missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l'identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuova motivazione. La fede si rafforza donandola. La tendenza oggi diffusa a relegare la fede nella sfera del privato contraddice quindi la sua stessa natura. Abbiamo bisogno della Chiesa per avere conferma della nostra fede e per fare insieme esperienza dei doni di Dio, la sua parola, i sacramenti, il sostegno della grazia e la testimonianza dell'amore. Così il nostro io nel noi della Chiesa potrà percepirsi ad un tempo destinatario e protagonista di un evento che lo supera, l'esperienza della comunione con Dio che fonda la comunione tra gli uomini. In un mondo in cui l'individualismo sembra regolare i rapporti fra le persone, rendendole sempre più fragili, la fede ci chiama ad essere popolo di Dio, ad essere Chiesa, portatore dell'amore e della comunione di Dio per tutto il genere umano. Grazie per l'attenzione.
Al momento dei saluti in lingua inglese, il Papa ha pregato per le vittime dell'uragano Sandy, che ha causato diverse vittime negli Stati Uniti, e ha espresso anche la sua solidarietà per coloro che sono impegnati nella ricostruzione e nell'assistenza. Dopo 3 settimane di lavori si è concluso il Sinodo per la Nuova Evangelizzazione, una messa solenne celebrata in San Pietro, e nell'omelia il Papa ha parlato di Bartimeo, l'uomo che ha perso la vista ma non la speranza, e il mendicante che ha perso tutto ed è decaduto, un po' il simbolo di molti che oggi vivono in antiche regioni di evangelizzazione ma si sentono decaduti perché hanno perso la loro identità cristiana. Ce ne parla Isabella Piro.
È Bartimeo il modello che Benedetto XVI indica all'uomo contemporaneo che ha perso la speranza e il senso dell'esistenza. Bartimeo, il cieco narrato dal Vangelo di Marco, è colui che ha perso la vista, ovvero la luce della fede, ma ne è consapevole e si affida al Signore, riacquistando la pienezza della propria dignità. Ma Bartimeo è anche un mendicante che ha perduto una grande ricchezza.
Bartimeo potrebbe rappresentare persone che hanno perso l'orientamento sicuro e solido della vita, hanno perso una grande ricchezza, non quella economica o di potere terreno, ma quella cristiana. Sono le tante persone che hanno bisogno di una nuova evangelizzazione.
La nuova evangelizzazione riguarda tutta la vita della Chiesa, evidenzia Benedetto XVI pensando al sinodo appena concluso. Di qui 2 richiami: guardare ai santi che con la loro vita e le loro opere di carità parlano un linguaggio comprensibile a tutti, e mettere in atto un rinnovato dinamismo missionario.
Tutti gli uomini hanno il diritto di conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo, e a ciò corrisponde il dovere dei cristiani di annunciare la buona notizia.
All'Angelus poi Benedetto XVI torna a riflettere sul sinodo e richiama l'anno della fede inaugurato l'11 ottobre scorso a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Ripensare alla stagione conciliare, dice il Papa, ci ha aiutato a riconoscere che la nuova evangelizzazione non è una nostra invenzione, ma è un dinamismo che si è sviluppato nella Chiesa a partire dagli anni 50 del secolo scorso, quando i paesi di antica tradizione cristiana divennero terra di missione.
Il sinodo dunque si è concluso con i suoi lavori assembleari sabato scorso e si è concluso con alcuni annunci del Papa e un particolare discorso di ringraziamento. Ce ne parla ancora Isabella Piro.
Benedetto XVI annuncia innanzitutto un cambiamento. La competenza sui seminari passerà dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica a quella per il clero. Allo stesso tempo, la Congregazione per il clero perderà la competenza sulla catechesi, che passerà al Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Quindi il Pontefice ringrazia tutti coloro che hanno lavorato allo svolgimento dell'Assemblea, la quale, dice, è stata specchio della Chiesa Universale con le sue sofferenze e le sue gioie.
Anche se la Chiesa sente venti contrari, tuttavia sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta.
Poi il sinodo procede alla votazione delle 58 proposizioni finali. In sintesi, esse affermano che la Chiesa guarda la nuova evangelizzazione senza paura e con coraggio, considerandola un'opportunità di annuncio del Vangelo nel complesso contesto del mondo contemporaneo. Alcune proposizioni in particolare ribadiscono l'importanza del dialogo interreligioso nel contesto della libertà di coscienza e di religione, sottolineano la centralità della famiglia cristiana, ma senza dimenticare i divorziati e conviventi. Esprimono vicinanza ai malati e ai poveri, per i quali si chiede giustizia e solidarietà. Ulteriori auspici vengono espressi per i sacerdoti, ribadendo che di fronte ai tanti scandali ci sono anche tanti presbiteri fedeli al loro ministero. Infine, il sinodo guarda Maria, stella della nuova evangelizzazione.
E proprio del discorso della chiusura del sinodo, un discorso molto personale di Benedetto XVI, vi facciamo ascoltare alcuni passaggi, soprattutto che riguardano i ringraziamenti.
Il Signore operante anche tramite il nostro lavoro, le nostre riflessioni, con una parte, anche se la Chiesa sente venti contrari, tuttavia sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta, e così con nuovo entusiasmo mi sembra siamo in cammino, e ringraziamo il Signore perché ci ha dato questo incontro veramente cattolico, ma ringrazio tutti, i padri tutti del Sinodo, gli uditori con le testimonianze realmente spesso molto commoventi, gli esperti, i delegati fraterni che ci hanno aiutato. E sappiamo che tutti vogliamo annunciare Cristo e il suo Vangelo e combattere in questo tempo difficile per la presenza della verità di Cristo e della sua luce. E soprattutto vorrei ringraziare i nostri presidenti che ci hanno guidato dolcemente e decisamente. Ringraziare i relatori che hanno lavorato giorno e notte. Io penso sempre che sarebbe un po' contro il diritto naturale dover lavorare anche di notte, ma se lo fanno volontariamente si può solo ringraziare, essere felici e grati. E naturalmente il nostro segretario generale, indefesso, ricco di idee. Adesso queste proposizioni sono un testamento, un dono dato a me per noi, per elaborare tutto in un documento che viene dalla vita e dovrebbe generare vita. Su questo speriamo e preghiamo, in ogni caso andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Grazie a voi tutti e molti ci vediamo anche in novembre, penso al Consistorio. Grazie.
Nella settimana appena trascorsa, Benedetto XVI ha anche ricevuto due presidenti, due rappresentanti dei governi di Cipro e della Croazia, in particolare il presidente della Repubblica di Cipro, Demetris Christofias, che è stato anche colui che ha ricevuto il Papa nel 2010 nell'isola. Un incontro svoltosi in atmosfera di cordialità, dicono i comunicati ufficiali, e si è parlato naturalmente del dialogo e della pace tra le parti in conflitto in Medio Oriente. Crisi e integrazione europea invece sono stati i temi dell'incontro del Papa con il presidente del governo della Repubblica Croata, Zoran Milanovic, che ha anche incontrato naturalmente il segretario di Stato Tarcisio Bertone e l'arcivescovo Dominik Mamberti. Nel comunicato rende noto il premier croato, ha parlato con il Papa anche del caso della proprietà della abbazia benedettina di Ripraglia e di Daila. Termina così per oggi naturalmente il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.